Bene, basta, ecco, di girare così intorno, girovagare con delle parole. Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Re, capitolo 6. Abbiamo un PowerPoint e se non sbaglio fate voi, perfetto. No, fai te Aaron. Ok. Questo è? Oh, no, ah, ok, pensavo che era per registrare. Ok. Questa mattina vogliamo guardare insieme il prossimo episodio nel nostro studio sistematico del libro di Seconda Re. Leggeremo riguardo una storia di assedio, intrapolamento, e per cominciare a ragionare su questo soggetto voglio riportare indietro le nostre menti a un periodo non tanto lontano, ma che forse ricordiamo con un po' di sorpresa e di stupore, perché sembra incredibile che intorno a questo periodo dell'anno, qualche anno fa, eravamo confinati. Qualcuno si ricorda? Un po' di anni fa, incredibile pensare, e stavo, ecco, ricercando un po' le lettere che scrivo anche a sostenitori, a chiese, e ho scritto una lettera il 26 marzo del 2020 intitolato Giorno 19° di quarantena. Giorno 19° di quarantena. E poi ho scritto queste parole. Rozzano, la nostra città, è in totale lockdown al momento. A nessuno è permesso di uscire di casa. Ma sono vere queste parole? Sì, era proprio così. Poi ho scritto, Debbie è andata a fare shopping ieri, ma Luca, Chiara, Sofia ed io non siamo usciti, tranne che nella veranda, cioè sul balcone, sul retro, dal 8 marzo. Che ricordi? Confinamento. Chiusi in casa. Beh, facciamo cadere l'occhio semplicemente sui primi versetti per aiutarci a vedere il contesto dal quale prenderemo degli insegnamenti. Leggiamo che Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, salì contro Samaria e la cinse di assedio. Quando parliamo di assedio, di confinamento, ho pensato che l'esperienza più vicina nostra a quello che poteva essere l'assedio sotto il quale si trovava il re di Israele e Israele era il nostro tempo di confinamento. Non possiamo sicuramente paragonare le nostre esperienze sotto il lockdown e confinamento come un'esperienza del tutto di assedio, certamente, però sappiamo cosa significa sentirsi intrappolati, non è vero? Sappiamo cosa significa non avere libertà di movimenti, non abbiamo il controllo sulle nostre giornate per poter fare quello che vogliamo. A nessuno piace sentirsi intrappolato. Leggevo su un sito che parlava di un sito di psicologia che descriveva un po' così la sensazione di intrappolamento. La sensazione di sentirsi intrappolati può farci sentire indecisi, paralizzati dalla paura e pieni di pensieri negativi. Può sembrare che non abbiamo il controllo sulle nostre vite e che qualcosa, che si tratti di soldi, lavoro, persone o una situazione, ci sta trattenendo e limitando nelle nostre opzioni. Potresti persino sviluppare la paura di impazzire quando ti senti intrappolato nella tua vita. E questa mattina voglio parlare di quel sentimento, quell'esperienza di sentirci intrappolato. Come ho letto brevemente, Israele è confinato letteralmente ed è confinato fisicamente, ha bisogno di sperimentare una liberazione e noi possiamo imparare delle lezioni del loro confinamento e eventuale liberazione per aiutarci a noi quando ci sentiamo intrappolati. E così ho intitolato il sermone questa mattina, Quando ti senti intrappolato. Cerchiamo di immedesimarci in questa scena. Versetto 24 ci ha un po' stimolati nei nostri pensieri. Pensa come doveva essere vivere in Samaria a quei giorni. Immagina questo assedio, dice che c'era una grande carestia addirittura in versetto 25. E vogliamo imparare anche noi, esplorando questo vivere sotto l'intrappolamento insieme. Ho diviso in diversi titoli la storia dalla quale attingeremo delle lezioni per noi. Prima di tutto, dal versetto 24 al 29, consideriamo una situazione tragica che porta ad una situazione personale tragica, c'è una situazione generale tragica e che porta ad una situazione personale tragica. Non leggiamo tutti i versetti, vi parlerò pezzo per pezzo della storia, c'è questa grande carestia, leggiamo che l'inflazione ha le stelle, questo è il significato del fatto che la testa di asino si vendeva a 80 sicli, il re sta passeggiando per le mura e una voce grida: aiutami il re mio signore. E il re dice: se non ti aiuta il Signore, come potrò aiutarti io? E poi chiede alla donna cosa è successo. E se ci ricordiamo, forse qualche lettura l'abbiamo fatto, c'è questa storia in cui due donne si erano messe d'accordo per mangiare i propri figli. E la donna aveva dato il suo figlio da essere mangiato il primo giorno, ma il secondo giorno la donna si era negata. È una situazione incredibilmente tragica. Il re si straccia le vesti. Una situazione tragica che porta a una reazione personale tragica. Questo è quello a cui porta questa situazione di intrappolamento. La Siria l'abbiamo già vista diverse volte, un tarlo nelle ossa di Israele, una costante spina nel fianco, a volte è un pericolo latente, a volte è un pericolo che è come una nuvola nera che aleggia e a volte è una minaccia che ti trovi proprio nel soggiorno di casa tua, come in questo caso. Sono sempre lì e in questo momento si trovano proprio nell'esperienza presente di Israele. Come detto, l'inflazione alle stelle, testa d'asino, che sarebbe il tipo di cibo più scarso, e pensate che il salario medio era un siclo al mese, 80 sicli, fate voi la matematica. Lo sterco di cui si parla qua sicuramente era un tipo di combustibile. Ma ciò che illustra la situazione tragica dell'esperienza del popolo di Israele è quello che abbiamo considerato e leggiamo dal versetto 26 al 29. La donna non sa a chi gridare, grida al re, l'unica persona che lei pensa può aiutare, e lui risponde con tono disperato: che posso fare io? Che posso fare io? La situazione è bloccata, non c'è verso, non c'è possibilità di cambiare la situazione del presente, e dice: io di sicuro non posso aiutarti. Non so voi, ma io odio sentirmi così. Odio sentirmi così. Non avere il controllo per far accadere quello che io voglio accada. Ah! Che rabbia! Che rabbia! E pensa, questo è il re. Non è un'altra persona. A volte pensiamo che avere degli amici in posizioni di influenza è una cosa buona. Conoscere il re, conoscere una persona di influenza può aiutarci a sbloccare qualche situazione. Ma neanche il re in questo caso, penseresti che potrebbe scroccare le dita e far accadere delle cose, non può far niente. Che sensazione di impotenza sotto questo assedio. Il Signore non si fa vedere da nessuna parte, sembra. Odio sentirmi così, però voglio seminare questo pensiero nella tua mente. Se avessimo il controllo sulle situazioni in ogni momento, come faremmo a esercitare la fede? Se avessimo il controllo sempre su ogni situazione, come faremmo ad onorare Dio con la nostra gioiosa sottomissione di ciò che Lui vuole fare? Non avremo la possibilità di farlo. Non potremo onorarlo. Questo messaggio avrei potuto anche intitolarlo: quando non hai il potere di fare che le cose vadano come io voglio. Sarebbe un altro modo di titolarlo. Quando non ho il potere di fare che le cose vadano come io voglio, non posso muovermi, non posso far nulla. E a volte, come la situazione del re, ci tocca solo osservare delle cose terribili intorno a noi. Ah, quanto odio questa cosa. Sentiamo che Dio è assente. Siamo nella situazione di assedio, di strettoia, senza risorse, siamo lasciati a noi stessi. E la donna in questa scena, non sapendo come risolvere la sua situazione, se lo vediamo anche dal suo punto di vista, ricorre a un qualcosa di impensabile. Anche questo succede quando ci sentiamo intrappolati, non è vero? Facciamo cose che sfidano ogni ragione, addirittura arrivano al punto di mangiare i propri figli. E c'è una lezione anche per noi, quando ci Paolo parla in Galati di mordersi a vicenda, di divorarsi a vicenda, lo sposta sul piano spirituale, ma questo è molte volte il risultato della frustrazione di non avere noi il controllo. Divoriamo con le nostre parole, ci divoriamo a vicenda. Perché? Perché in fondo non abbiamo una fiducia in ciò che il Signore sta facendo. Le persone stanno letteralmente mangiando gli uni gli altri. Punto numero uno, situazione di intrappolamento tragico che porta a una situazione personale tragica. Poi vediamo nel secondo parte di questa storia una reazione di disperazione e un capro espiatorio. Una reazione di disperazione e un capo espiatorio. Il re vede questa scena di queste due donne, senso di impotenza. Che cosa fa? Si straccia le vesti, si stracciò le vesti, versetto 30. Non so che impatto avrebbe avuto questo sul popolo. Questa settimana leggevo la biografia di David Wilkerson, alcuni di voi avete sentito parlare di lui, e nella biografia il fratello fratello Don, aveva l'abitudine di parlare apertamente dei suoi pesi con i suoi collaboratori. Le sue preoccupazioni, paura, lui lo condivideva con tutti e Dave lo sgridò perché temeva che l'essere troppo aperti con lo staff potrebbe essere dannoso, l'essere troppo aperto. E non so cosa ne pensate di queste parole. Io certamente sto cercando di migliorare nel condividere i miei pesi con altri, non è la mia tendenza, non so voi. Però sicuramente il fatto che il re non ha potuto mantenere la compostezza sicuramente non ha incoraggiato le persone che erano là, vero? La persona che tu attacchi le tue speranze in qualche modo perde la compostezza, perde le staffe, però è il risultato del suo sentirsi così intrappolato. E poi cosa fa in seguito? Anche questo è interessante. Cerca un capro espiatorio. Cerca un capo espiatorio, versetto 31, vuole la testa di Eliseo, figlio di Safat. Cerca un capro espiatorio. Per quanto vediamo nelle relazioni tra il re e i profeti, era sempre difficile. Questo supera davvero ogni cosa. Taglierò la testa di Eliseo questo stesso giorno. Anche questo è un risultato della frustrazione, del sentirsi intrappolati. Il re forse vedeva Eliseo come colpevole per non aver evitato la situazione presente. Ci può capitare anche a noi, non è vero? Odiamo questo sentimento di sentirci intrappolati, una cinghia intorno a noi si stringe ed è tipico della natura umana, cerchiamo qualcuno a cui dare la colpa. Niente di questo sarebbe successo se tu non avresti. È colpa tua che ci troviamo in questa situazione. Vediamo questa reazione. E fratelli e sorelle, dobbiamo vegliare attentamente su di noi per non sfogare le nostre frustrazioni e sentimenti di essere bloccati con altri, soprattutto nelle coppie, soprattutto nelle relazioni matrimoniali. Ascoltate soprattutto mariti e mogli, e anche tutti gli altri. È molto facile prendersela con l'altro, incolpare l'altro, perché ci sentiamo intrappolati, ci sentiamo noi stessi bloccati e dobbiamo imparare a non farlo. Mariti, non ve la prendete con le vostre mogli quando voi siete frustrati. Mogli, non ve la prendete con il vostro marito quando ti senti intrappolata. Impariamo la lezione di il re di Israele e Eliseo. Invece ci dà un consiglio migliore il Salmo 4:1. Possiamo andarlo a vedere? Salmo 4, versetto 1, ci dà una visione interessante di un momento in cui Davide, il salmista, ha questo sentimento. Facciamo qualche riflessione insieme per qualche minuto su questa semplice frase. Salmo 4:1 dice: quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. E poi soprattutto questa frase qua: quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Interessante, la parola qui pericolo è distretta, tsar, che vuol dire sensazione di sentirsi intrappolati, stretti. E poi la parola che abbiamo qui, liberato, in realtà è messo al largo. Ci viene in mente forse l'immagine del Salmo 23, tu mi porti in verdeggianti pascoli. Davide dice: tu, quando ero in questa situazione di strettoia, mi hai messo al largo. E cosa succede? Siamo tentati a reagire con una molla avvelenata quando ci sentiamo messi alle strette. Invece dovremmo fare come Davide in questo salmo, dovremmo riconoscere che ci troviamo in questo zar, questo luogo stretto di pressione. Questa è l'idea di zar. Possiamo pensare al film di Indiana Jones, forse i più giovani non l'hanno visto, ma tutti noi più grandicelli ci ricordiamo quella scena dove le mura si stanno richiudendo. Mi sa che anche Star Wars mi sa che ha una scena simile, e ci sentiamo che le mura si stanno chiudendo. E poi da quella situazione Davide dice: tu mi hai messo al largo. Questo è ciò che Dio fa per chi lo invoca. Pensiamo che non possiamo più sopportare, non abbiamo più campo per cui muovere. Se vado avanti sbaglio, se vado indietro sbaglio, se vado a destra, a sinistra, mi sento rinchiuso. Ma in fede crediamo che Dio può allargare sufficientemente lo spazio per permetterci di respirare un respiro di sollievo. Interessante, continuiamo un po' con questa riflessione. Questa parola che Davide usa, Rahab, messo al largo, è la parola che si usa in Genesi 26-22. Vi racconto un attimino la vignette. Isacco aveva scavato dei pozzi, poi vennero dei pastori della zona di Gerar e litigarono con loro e li hanno, diciamo, buttati fuori da quella zona. Lo fanno di nuovo Isacco con i suoi servi, di nuovo succede la stessa cosa. Possiamo immaginare Isacco non ha libertà, dice: non posso andare qua, non posso andare là, dovunque vorrei appoggiare il mio piede trovo un campo minato. E la terza volta Isacco però scava un pozzo per il quale non ha più dovuto litigare. Che sollievo! E richiamò quel posto Rehoboth, che viene dalla parola Rahab, messo al largo. Quella è l'idea. E poi cito letteralmente: perché disse, ora il Signore ci ha dato spazio libero, Rahab, e noi prospereremo nel paese. Questo è quello che Davide ha sperimentato, quello che il re non ha sperimentato, invece ha sfogato la sua frustrazione con questo profeta Eliseo. Adesso saltiamo in basso perché c'è una frase sul quale voglio passare un altro minuto. Questo secondo punto sarà un po' più lungo degli altri perché c'è un po' di contenuto qua da snodare. Manda una persona per ucciderlo, il re cammina alla scia di questo servitore. In versetto 33 leggiamo questo: parlava ancora con loro, con gli anziani con cui si trovava, quando ecco scendere verso di lui l'inviato disse: ecco, questo male viene dal Signore. Che ho più da sperare dal Signore? Ok, che versetto? Ecco, questo male viene dal Signore. Ecco, questo male viene dal Signore. Voglio solo dire alcune cose in modo breve, non possiamo fare uno studio intero, a parte che non sarei in grado di rispondere a tutte le domande che suscita questa frase, però voglio darvi qualche aggancio sul quale potete agganciarvi per forse comprendere in qualche modo in che senso il male viene dal Signore. Che significa? La prima cosa che c'è da dire è che il re dice il vero. Il re dice il vero, il re dice la verità. Il male viene dal Signore. Pensavo di aver messo qua i versetti, mi sa che non li ho messi, o forse vediamo se è più in basso, no. Alcuni versetti, Isaia 45,7, io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. La parola creare è importante, perché Dio non elabora qualcosa di già esistente, Dio non è che prende qualcosa già nell'universo, Lui crea. Isaia 45,7. Amos echeggia lo stesso sentimento. Squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi. Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore. Wow. Ovviamente sono domande retoriche. È come dire, il Papa è cattolico? Ah certo, beh, questo Papa di adesso si potrebbe anche fare la domanda, però si capisce il senso. Senza che Dio ne sia l'autore. Lamentazione 3,38, il male e il bene non procedono forse dalla bocca dall'Altissimo? Un'altra domanda retorica. E mi soffermo qua perché anche questa settimana ho ricevuto qualche riflessione riguardo l'interazione di Dio col male, con la malvagità. Sicuramente la prima cosa da dire è che la Bibbia prende in questi termini il discorso. Una delle riflessioni che veniva fuori con la situazione con cui ho avuto a che fare è che una persona disse che ci sono cose nell'universo di cui Dio non ha il controllo. E la risposta, no? Beh, succedono le cose perché, ahimè, l'assedio della Siria, Dio era là e aveva le mani legate. No, possiamo dirlo, non possiamo dirlo. Non c'è un atomo nell'universo che non sia sotto il controllo del Dio sovrano. Il bene, il male, tutto è sotto il suo governo sovrano, governo completo fino all'ultimo dettaglio del creato. Ogni singolo dettaglio. Secondo, affermiamo quello che dice questo versetto e allo stesso tempo affermiamo ciò che la Bibbia insegna, che Dio assolutamente non è malvagio. Dio non è malvagio. Salmo 92,15, non vi è ingiustizia in Lui. Amen? Non c'è ingiustizia in Lui. Non commette mai un atto di malvagità e allo stesso tempo si assicura che avvengano delle cose malvagie. Mi seguite? Lo ripeto. Ho detto, non commette mai un atto di malvagità e allo stesso tempo si assicura che avvengano delle cose malvagie. Questo è quello che la Bibbia ci porta a dire. Cosa facciamo? Abbracciamo tutte e due le verità. Abbracciamo tutte e due le verità. Si assicura che avvengano delle cose malvagie e allo stesso tempo Lui non è malvagio. Come snodiamo queste due verità? Non lo sappiamo. È troppo facile. Vabbè, prova tu a metterti qui davanti e a parlare di questo argomento. Puoi fare meglio di me. La Bibbia insegna assolutamente che Dio non è malvagio, però fratelli e sorelle, c'è tante cose che non capiamo, vero? Della fisica, fisica quantica, quante cose non capiamo come possono coesistere. Non ci deve stupire che quando si parla di Dio ci sono cose che noi non possiamo capire. È uno dei misteri, come tutti e due possono essere vere, però pensate anche all'alternativa. Pensate che ci sono cose di cui Dio non ha il controllo, non ha la situazione in mano. Mamma mia, terribile come pensiero. Chi ce l'ha allora? Chi ce l'ha? Chi è quella figura che sta al di sopra dell'Iddio dell'universo che in realtà comanda, voglio saperlo. Invece la verità è che Dio è colui che controlla ogni cosa e permette delle cose malvagie senza essere malvagio. Dove possiamo trovare un po' di consolazione? Sto dilungando, forse dovrò tagliare qualche altro pezzo del sermone. Cercate voi a parlare di queste cose al mio posto. Dobbiamo certamente vedere l'aspetto di consolazione e penso che Lamentazione 3, 32 al 33 ci può aiutare. Leggiamo questo. Se affligge ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà. Se affligge ha pure compassione, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli degli uomini. Due cose da tirare fuori. Insieme all'afflizione c'è anche la compassione. Dico una frase, vediamo se riesco a farmi seguire. Nel collaborare con le scelte peccaminose degli uomini, l'ultimo responsabile essendo sempre l'uomo, attira le persone a confidare di più in lui. Questo è il bene finale che viene. Nel collaborare di Dio, nelle azioni malvagie degli uomini, di cui l'uomo è responsabile, lui attira persone a confidare in lui. Permette a Paolo, in Seconda Corinzi, quando dice abbiamo disperato della vita affinché la nostra fiducia fosse posta in Dio che risuscita i morti. C'è pure compassione in quel sperimentare il male in cui a volte ci troviamo. E poi la seconda che tocca molto il mio cuore, dice non affligge dal cuore, non affligge volentieri. Cosa significa? Non abbiamo tempo per notare tutto, però possiamo dire questo. Agire in amore, gentilezza e bontà è più in linea col carattere essenziale di Dio, ok? Amore, gentilezza, bontà, però a volte per delle ragioni concordi con la sua saggezza agisce nel male, benché non sia malvagio, per un bene futuro. Sono riuscito a farmi seguire? Più o meno. È più in linea col suo carattere essenziale, la bontà, la gentilezza. Dio è nella sua esistenza in tre persone amore e bontà, ma a volte per ragioni concordi alla sua saggezza agisce nel male, collaborando nel male, benché la responsabilità sia sempre della creatura, per beni futuri che lui ha in mente di portare. E ci sono tanti esempi nella Bibbia. La croce è un esempio, giusto? L'atto di malvagità, il male è stato scatenato, ma per ragioni concordi alla saggezza di Dio ha agito in quello per un bene futuro. Chiudiamo parentesi, spero che vi possa servire. Se avete delle domande chiedete a Paolo Vinci che vi darà le risposte. Però prima di passare al prossimo punto, ti senti intrappolato oggi? Ti senti intrappolato oggi? Come il re, ti trovi con delle parole simili alle sue, la mia situazione di intrappolamento non può essere cambiato, è fissato da parte di Dio, questo è il senso delle sue parole, questo male viene dal Signore, è fissato, non può cambiare. A che serve sperare? Ti ritrovi in queste parole? Voglio che con la seguente parte tu riesca a portare il tuo cuore a una nuova speranza, se ti senti intrappolato questa mattina. Penso che c'è un aiuto per noi in quello che segue di questo racconto. Numero 3, non so cosa dice lì, vabbè, sicuramente era fenomenale, però niente, ve lo perdete. Una dichiarazione di liberazione incondizionata e giudizio sull'incredulità. Questo è quello che succede adesso dal versetto 1 al 3 del capitolo 7, la storia va avanti. Guardate questa incredibile misericordia di Dio nel dare queste parole al re, incredibile. Cosa dice? Dice nel versetto 1, così dice il Signore, domani a quest'ora alla porta di Samaria la misura di fior di farina si avrà per un ciclo e le due misure d'orso si avranno per un siclo. Che parole! Che parole! Per il re dovevano essere della manna che lo incoraggiava. Fa capire il grande cambiamento nella situazione del re intrappolato e la Samaria intrappolata. Il re ha delle parole di disperazione, la situazione è bloccata. Cosa c'è da più sperare? Eliseo dice: preparati ad essere stupito da ciò che Dio sta per fare. E lo farà domani. Lo farà domani, non si farà aspettare. Situazioni bloccate, intrappolate. Leggevo un articolo dell'attrice Emma Watson questa settimana, spiegava perché aveva smesso di fare dei film in Hollywood. Dice: non ero felice, mi sentivo intrappolata. Chi ci può portare fuori dalle nostre sensazioni di intrappolamento? E voglio incoraggiarti questa mattina, perché queste parole non sono solo per il re bloccato, intrappolato, è per te ed è per me. Il significato chiaro è: la situazione di assedio sarà alzata, l'assedio sarà tolto. 80 cicli per qualcosa di inutile il giorno prima, un ciclo per una cosa stravagante, fior di farina. Parole incredibili che parlano del fatto che la situazione stava per cambiare. C'è una situazione di blocco nella tua vita, caro, cara. Sei ingabbiato, dovunque guardi vedi solo porte chiuse, vie di uscite bloccate. Guarda e ascolta le parole di Eliseo: il blocco sarà tolto, il blocco sarà tolto, la gabbia verrà rimossa, l'intrappolamento finirà. Questo è quello che ci dà la speranza. Questo è un po' lungo, però volevo proporvelo perché penso che inquadra un po' in che senso posso dire che il nostro intrappolamento sarà alzato. Cercate di seguirmi, è un po' lungo. Un pronunciato cambiamento di condotta si verifica in coloro che hanno fiducia in ciò che l'amorevole e supremo Dio, creatore dell'universo, farà per loro. Parliamo del cambio di comportamento che succede in coloro che hanno una fiducia in ciò che l'amorevole e supremo Dio creatore farà per loro, poiché tale speranza è la causa principale di ogni vita virtuosa. La speranza che un Dio amorevole ha qualcosa di meraviglioso per i suoi figli è alla base di ogni vita virtuosa. Le persone che attendono con fiducia che Dio porti loro l'adempimento desiderato per la loro vita, non abuseranno di altri e non li useranno come mezzi per ottenere un po' più di felicità per il futuro. Ok? Vedete? Se io ho fiducia che Dio mi farà entrare in quei verdeggianti pascoli che mi ha promesso, perché l'unica cosa che mi separava dal piano benevolo di Dio era il mio peccato, il peccato è stato tolto alla croce di Cristo e adesso per il resto della mia vita posso solo aspettarmi il sorriso di Dio sulla mia vita. Non devo usare le persone, non devo manipolare le persone. Succede un cambiamento nella mia vita. Non abuseranno di altri, invece cercheranno di servire gli altri perché sanno che Dio provvederà ad ogni necessità. Tutti si sentirebbero a proprio agio vivendo, cosa dice lì? Accanto a una persona con una tale speranza in Dio. Arriva il significato di queste parole? Quando crediamo veramente a queste parole, avviene questo cambiamento, viviamo in fede, viviamo in fiducia, non dobbiamo più lottare contro le forze, sono amato da Dio. E queste sono le parole che vengono date a Eliseo. Sono incondizionate, manifestano il carattere, la natura essenziale del Dio creatore. Come abbiamo detto prima, sì, a volte Dio agisce in un modo severo, facendoci addirittura ciò che la Bibbia chiama il male, benché lui non sia responsabile. Però come dimostra la Bibbia, la croce precede la corona, la sofferenza precede la soddisfazione ed è sempre disponibile per chiunque lo vuole. Ma guardate poi la prossima risposta. Perché le persone non entrano in quella ricompensa? Perché non entrano in tutto quello che Dio avrebbe per loro? Guardate le parole del capitano. Cosa dice? È impossibile. Anche se facesse piovere dalle finestre in cielo per far piovere, potrebbe avvenire una simile cosa? Alla base c'è l'incredulità. C'è una visione di Dio tirchia. C'è una visione di Dio piccola. Il capitano non crede. Dice, non vedo che quello che tu dici potrà accadere. E il risultato è una pronuncia di giudizio. Lo vedrai ma non lo mangerai. Il giudizio è sempre la base del giudizio. L'incredulità risulta sempre in giudizio. È un giudizio che l'incredulo si attira su se stesso. Dio gli dice, non capisci che l'assedio, l'intrappolamento sta per essere alzato, tu potrai entrare in verdeggianti pascoli. E l'incredulo dice, no, non lo accetto. Non sei veramente quel tipo di Dio fedele alle sue promesse. Ed è l'uomo che si taglia fuori da quello che sarebbe entrare nei verdeggianti pascoli. Il giudizio sull'incredulità è applicabile a ogni incredulità. Il non credere, il non usare il momento di prova quando ci sentiamo intrappolati per credere è un grande atto di ribellione, più grande atto di disonore verso Dio, non crederlo, non prenderlo la parola. E ovviamente l'esempio più grande di non prendere la parola è quando rifiutiamo di ricevere la promessa del perdono dei peccati attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. La Bibbia è un libro di un messaggio, la grazia. Dio vuole fare del bene e il pinacolo di questo fare del bene è il suo dare la cosa più preziosa a suo figlio, ma l'incredulità che vediamo dalla Genesi all'Apocalisse trova il suo apice nell'incredulità di accettare e di ricevere il gesto di benevolenza più grande mai fatto, ed è l'offerire di Dio di suo figlio per il peccatore. L'uomo dice no, è impossibile, non può essere. E dice o devo aggiungere del mio legalismo, o dice devo cercarmi i verdeggianti pascoli altrove, idolatria. E il Vangelo è la risposta a tutti e due, sia al legalismo che al libertinaggio. E alla base c'è la fede in Dio. Andremo proprio più avanti in questi ultimi personaggi inaspettati che sperimentano questo essere messi al largo dal 3 all'11. Abbiamo questi personaggi, questi quattro lebbrosi, ed è una vignette molto interessante. Quattro persone che sono peggio dei nessuno, hanno un valore negativo. Dice, c'erano quattro lebbrosi presso l'entrata dalla porta della città, e devi immaginarteli bendati, forse non si potevano neanche permettere le bende, non sappiamo. Erano poverissimi e sono loro i primi a vedere con i loro occhi la salvezza che Dio aveva portato. Erano i primi ad entrare nella libertà, nell'ampio spazio, nell'esperimentare il neutralizzare dell'assedio, dell'intrappolamento. Sono i primi a vedere con gli occhi la salvezza. Versetto 4 dice, buttiamoci, facciamo questo rischio, andiamo nell'accampamento della Siria. E quello che incontrano quando arrivano là è che il Signore aveva fatto scappare via tutti i siri. Velocemente, alcune lezioni da questi quattro. Se confidi in Dio per uscire dalla tua prospettiva stretta e limitata e fai una scommessa su Dio al tuo fianco, preparati per una bella avventura. Esci dalla tua prospettiva stretta, limitata, scommetti su Dio. Appoggia i tuoi piedi su quel ghiaccio che sembra così fine, buttati nella mischia con Dio e preparati per una bella avventura. Giusto un'altra lezione, poi andiamo avanti. Hanno questi quattro quello che Jim chiamerebbe uncareful lives, vite non curanti, vite spericolate, vedono il loro confinamento, ma loro escono dal confinamento e entrano in questa avventura. Chissà che ricchezze inaspettatamente potresti trovarti. Loro hanno questa esperienza, sono i primi a sperimentare quella promessa di Dio, e poi loro si sentono in colpa andando in questo accampamento e vanno a dirlo di nuovo al re. E cosa leggiamo dopo che arriva la sua, il servo che gli dà la notizia? Il re dice in poche parole: è troppo bello per essere vero. Versetto 12. Ah, vi dico io cosa hanno fatto. Sanno che battiamo la fame, sanno quindi usciti dall'accampamento, si nascondono, appena usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città. Troppo bello per essere vero quello che mi è stato riferito. Leggiamo che Dio ha dato la risposta, versetto 6. Il Signore aveva fatto udire nell'accampamento dei Siri un rumore di carri. In altre parole, Dio aveva alzato il confinamento, aveva tolto l'oppressione, aveva aperto la possibilità di sperimentare le parole di Davide, di essere messi al largo, ma tipicamente di noi. Non può essere vero che Dio abbia messo a disposizione di chiunque crede tutte le sue risorse infinite. Io devo solo credere. Gesù lo chiama il regno di Dio. E quando lo predica riguardo il regno di Dio, è qualcosa di meraviglioso, disponibile, presente, e dobbiamo solo entrarci dentro. Dobbiamo solo riceverlo. Ma noi abbiamo spesso una spiegazione negativa e diciamo: no, non può essere vero. Meno male che c'è questo servo che gli dice: dai, manda alcune persone a vedere se è veramente così. E lui, meno male che acconsente. E vorrei tanto essere, echeggiare la stessa voce di questo servo che dice: dai, prova, dà un'opportunità. Fa che Dio si riveli a te. Vorrei tanto che tu ascoltassi queste parole. Invita Dio a rivelarti ciò che Lui ha in serbo per te. Tutte le promesse. Leggi nella sua parola, vedi se non è vero che ti promette verdeggianti pascoli, un finale al tuo sentimento di intrappolamento. Questo è quello che dà il servo al re. E poi finisce molto brevemente: salvezza e giudizio realizzato. Al versetto 16 al 20, questi quattro lebbrosi hanno dato la notizia e si vede che è vero. E guardate queste bellissime parole, versetto 16. Allora il popolo uscì. Allora il popolo uscì. Bellissime parole. Immagine di liberazione che Dio porta al suo popolo. Il popolo uscì. Quanti di voi siete intrappolati ancora? Quanto vorrei che potresti uscire e sperimentare tutta quella larghezza che il Signore ha per voi. Voglio incoraggiarti ad aspettarlo. Sta per compiere il fine del tuo confinamento, se oggi ti senti confinato. È paradossale. Ci sentiamo confinati, ci sentiamo alle strette, non vediamo via d'uscita. E l'ultima cosa che facciamo è dire: Signore, mi porti fuori? Mi aiuti? Mi dai una via d'uscita? Mi cambi il cuore per far vivere anche in questa situazione impossibile una gioia con te? Se comincerai a pregare così, vedrai che dopo la croce c'è la corona, c'è la ricompensa. Qualsiasi cosa tu stia passando, qualsiasi situazione stretta, presto ne uscirai, se aspetti, se hai pazienza. Questo è il messaggio di salvezza e c'è il messaggio di giudizio, perché quello che aveva detto Eliseo su il servo si realizza. Versetto 19, quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, anche se il Signore facesse delle finestre, eccetera, eccetera, dice, e così avvenne, fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì. Insieme al messaggio di salvezza c'è il messaggio di giudizio. L'incredulità riceve ciò che ha seminato. La incredulità raccoglie quello che si semina. Quello che la Bibbia dice riguardo la salvezza è verace, ma anche ciò che dice la parola riguardo al giudizio lo è. E noi dobbiamo prestare attenzione. In quale delle due scie sei tu questa mattina? Sei uno che ha fede per sperimentare la salvezza? O sei un incredulo, ribelle, rifiuti quello che Dio ha detto di voler fare? Finisco con una mia storia personale. Nel 2018 ero in una situazione di intrappolamento, mi trovavo e mi sentivo davvero in un vicolo cieco delle circostanze, una sequenza di certe decisioni mie e di altri, mi sentivo intrappolato. E ho pregato, Dio mi ha dato la grazia di pregare, è arrivata la risposta. Mi trovavo, mi ricordo, in macchina, tornavo da una bella gita al lago di Garda e non dimenticherò mai, ho sentito una sensazione di leggerezza, una sensazione di libertà. Le circostanze non erano cambiate, ma il Signore mi era venuto vicino, mi era fatto uscire da una situazione di intrappolamento. Ho cominciato a respirare e adesso guardo indietro e dico, è stato il Signore a farlo, non la psicologia, non i consigli di altri, è stato il Signore che ha risposto alla mia preghiera, alla mia fede, piccola quanto era e sempre sorgendo da Lui. E voglio dirti che lo farà anche per te. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Signore, siamo intrappolati, abbiamo situazioni ingestibili, non sappiamo come fare. Siamo come il re di Israele, come questi di Samaria, la cinghia si stringe, siamo sempre più disperati, vediamo gli sfoghi, ce la prendiamo con altri. Abbiamo bisogno di te, Signore, aiutaci a credere. Aiutaci ad appoggiare tutto il nostro peso sulle tue promesse. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sono vicino a chiunque ha il cuore infranto. Avvicinatevi al Signore ed Egli si avvicinerà a voi. Signore, ti prego, aiutaci a dire queste preghiere, a poi credere. E Signore, anche se la nostra fede sarà così piccola, la nostra fiducia è nel fatto che la tua grazia vincerà. Signore, siamo nelle tue mani. Grazie per la gioia che metti in noi di sapere che tutto è fatto e che il futuro è brillante, non perché è lo che noi riusciremo a mettere insieme e orchestrare, ma perché le tue premesse sono vere e non possono essere ritirate. Nel nome di Gesù. Amen.